ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Dalla Bhagavad Gita leggiamo il verso 13 dal capitolo 7, la conoscenza dell'assoluto. Sanscrito: Tri virguna mayair bhavair evisarvam idam jagat mohitam nabijanati mam evyam param avyayam. Tri virguna mayair bhavair evi sarvam idam jagat mohitam nabijanati mam evya param avyayam. Tri virguna mayair bhavair evi sarvam idam jagat mohitam nabijanati mam evya param avyayam. Tri virguna mayair bhavair evi sarvam idam jagat mohitam nabijanati mam evya param avyayam. Tri virguna mayair bhavair evi sarvam idam jagat mohitam nabijanati mam evya param avyayam. Tri virguna mayair bhavair evi sarvam idam jagat mohitam nabijanati mam evya param avyayam. Verse 13. Tri virguna mayair bhavair evi sarvam idam jagat mohitam nabijanati mam evya param avyayam. Evi sarvam idam jagat mohitam nabijanati mam evya paramavyayam. Trivirguna mayair bhavair evi sarvam idam jagat mohitam nabijanati mam evya paramavyayam. Sì. Sì. Ah, scusa, se fosse possibile un bicchiere d'acqua, perché mi si sta bloccando la gola. Comunque traduco già parola per parola. Tribi 3.
3.
Guna Mayai.
Che consistono nei guna.
Bhavai. E dagli stati dell'essere.
Tutti questi.
Sarvam. Intero.
Idam.
Questo.
Jagat.
Universo.
Mohitam.
Illuso. Grazie, scusa. E Nabidanati.
Non conosce.
Mam.
Me.
Ebhya.
Al di sopra di queste.
Param.
Il supremo.
Avyayam.
Inesauribile.
Traduzione.
Illuso dalle tre influenze materiali della virtù, passione e ignoranza, il mondo intero non mi conosce, non sa che trascendo ogni influenza e sono inesauribile. Spiegazione. Il mondo intero subisce il fascino delle tre influenze della natura materiale. Tutti coloro che sono deviati da queste tre influenze, cioè tutte le anime condizionate, prigioniere della materia, non possono comprendere che al di là dell'energia materiale si trova il Signore Supremo, Shri Krishna. Secondo loro la natura, gli esseri che si rivestono di diversi tipi di corpi, ciascuno con caratteristiche psicofisiche proprie. Secondo la loro natura, gli esseri viventi si rivestono di diversi tipi di corpi, ciascuno con caratteristiche psicofisiologiche proprie. In genere, la società si divide in quattro gruppi, varna, che sono determinati dall'influsso particolare della natura. Sotto l'influenza della virtù si trovano i brahmana, sotto l'influenza della passione si trovano gli kshatriya, sotto l'influenza della passione e dell'ignoranza si trovano i vaisya e sotto l'influenza dell'ignoranza si trovano i sudra. Inferiori a questi quattro gruppi sono gli animali o quegli uomini che vivono una vita animale. Ma queste designazioni, Brahmana, Kshatriya, Vaisya e Sudra, sono tutte temporanee, come lo sono anche i corpi a cui si applicano. Eppure, sebbene l'uomo abbia i giorni contati e ignori ciò che gli accadrà dopo la morte, persiste, sotto l'azione dell'energia illusoria, a identificarsi col corpo e a credersi americano, indiano, russo, indù, musulmano, cristiano, Brahmana e così via. Illuso dalle tre influenze della natura materiale, l'essere individuale dimentica Dio, il maestro dell'energia materiale. In questo verso Krishna dichiara che le persone sviate dalle tre influenze della natura non possono cogliere la sua presenza al di là della materia. Esistono differenti tipi di esseri viventi, esseri celesti, uomini e animali, e tutti subiscono l'influenza dell'energia materiale e in un modo o nell'altro hanno dimenticato Dio, la persona suprema. Coloro che sono nell'ignoranza, nella passione o anche nella virtù, non sono capaci di andare oltre la concezione del Brahman, dell'aspetto impersonale e della verità assoluta. Essi rimangono confusi di fronte all'aspetto personale del Signore Supremo, che possiede la perfezione della bellezza, ricchezza, fama, potenza, saggezza e rinuncia. E se neppure coloro che sono nella virtù possono avvicinare il Signore, che dire di coloro che sono nella passione o dell'ignoranza? Ma la coscienza di Krishna trascende queste tre influenze materiali e chiunque la viva pienamente ha già raggiunto la liberazione. Traduzione di nuovo del verso. Illuso dalle tre influenze materiali, virtù, passione e ignoranza, il mondo intero non mi conosce, ma non sa che trascendo ogni influenza e che sono inesauribile. Qua è Krishna che parla nella conoscenza dell'assoluto, verso 13. Quindi se il mondo intero subisce il fascino delle tre influenze della natura materiale, sappiamo che le tre influenze materiali della natura materiale legano e quindi sono legate insieme. Da che cosa? Esse provengono comunque dal Brahman. Questa verità del Brahman include e quindi in un certo senso vincola a sé, proprio perché comporta in sé i tre modi della natura materiale allo stato non manifestato, che però vengono manifestati dallo sguardo del Signore Supremo, che ha l'origine del Brahman. Quindi l'origine dell'effulgenza di luce spirituale è il viso del Signore Supremo, che è il fascino. Quindi il mondo intero subisce il fascino delle tre influenze della natura materiale. Fascino vuol dire che sono legate, sono vincolate da che cosa? Dalla loro origine, che è il cospetto dell'essere supremo, cospetto luminoso di luce spirituale dell'essere supremo, l'essere supremo che è vincolante, cioè è affascinante. Tutti coloro che sono deviati da queste tre influenze, deviati da che cosa? Dall'intesa della propria svarupa. Quindi riformatore significa, Sri Chaitanya riformatore, che ridà la svarupa, non significa che deforma, significa che ridà la svarupa. Quindi queste tre influenze che fanno deviare il proprio intendimento da quelle che sono le forme vere e sostanze vere nel contempo, perché le due realtà convergono nella verità con la V maiuscola, che è il servizio devozionale caratteristica del mondo spirituale, quindi la Sandini Shakti, la Shiv Shakti e la Ananda Shakti, eternità, felicità e conoscenza, quindi esistenza, felicità e conoscenza. Queste verità spirituali sono le verità che condizionano, nel senso che spiritualmente danno il piacere all'anima di sentirsi sottomessa a Krishna, però l'anima in questo mondo materiale è sviata dai tre guna e quindi ha la coscienza di essere condizionata dalla natura materiale. Ma il condizionamento della natura materiale di nuovo non sarebbe neanche così, così tragico se si realizzasse che questa natura materiale, come dice Bhagavad Gita, Mama Maya Durakhyaya, è energia di Krishna. Però purtroppo l'anima dimentica questo, e se dimenticasse per il piacere di dipendere dalla memoria di Krishna, quindi felice di avere un'imperfezione per cui dipende dalla perfezione di Krishna, e fosse ancora viva questa coscienza, ancora sarebbe bene. Però purtroppo l'anima sviluppa il senso dell'orrore fine a se stesso, e quindi questa dimenticanza è rivolta verso il tamas, e quindi non può comprendere, non può riconoscere che al di là dell'energia materiale si trova il Signore Supremo che tutto comprende. Quindi l'anima non può riconoscere il Signore Supremo, non può essere riconoscente a Lui. Quindi è in una dimenticanza, in un oblio dell'ingratitudine, cioè che si è rivoltata dall'altra parte praticamente. Ingratitudine, la radice gra in sanscrito è anche di rivolgersi verso, da cui ingresso. È ingrata nel senso che proprio si è rivolta dall'altra parte. Quando, secondo la loro natura, gli esseri viventi, dice, si rivestono di diversi tipi di corpi, cioè tipi di corpi rispettivi, cioè uno dietro l'altro, ciascuno con caratteristiche psicofisiologiche proprie. Quindi secondo la loro natura intende inizialmente secondo la loro svarupa, cioè alla base di tutto c'è la svarupa. Poi, con l'influenza dei tre modi della natura materiale che fanno sviare la intesa della propria coscienza di essere servitore eterno di Krishna, questa coscienza di base della propria natura di eterno servitore di Krishna, quindi la propria svarupa, la propria forma eterna, vera, spirituale, gli esseri viventi sono rivolti a identificarsi con forme temporanee, che non sono più eterne ma sono temporanee. Sono illusorie non perché non ci siano, ma perché sono temporanee. Nel senso che nella mente del Signore Vishnu queste stesse forme sono eternamente, e nella mente del Signore Vishnu queste forme sono perfette, però poiché noi le viviamo nel temporaneo, non le viviamo nel perfetto, perché il perfetto è in Sandini, Sanvit e Ladini, cioè in eternità, conoscenza e felicità. Quindi il perfetto è vissuto nell'eternità, che è una caratteristica spirituale che è intrinseca nelle qualità trascendentali del Signore Krishna. In genere la società si divide in quattro gruppi, che sono Varna. Varna vuol dire anche colore, ma vuol dire proprio tonalità nel senso di carattere. connotato, che sono determinati dall'influsso particolare della natura. Allora, qua dice sotto l'influenza della virtù, nel caso migliore può essere utilizzando il modo della virtù, ma nel mondo materiale non c'è virtù pura. Virtù ha a che vedere con vira e quindi viria, vir, sanscrito, è la caratteristica del purusha, cioè dell'essere maschile, della bellezza perfetta in sé e inclusiva. Ma questa virtù pura si trova nell'essere puro, intrinsecamente puro, in sé per sé puro da sempre, che è Shri Krishna. Quindi nel purusha, nell'essere maschile, vir, come essere maschile, viria. Questa influenza della virtù non si manifesta così pienamente nell'anima individuale che ha necessità di prendere in rifugio nel purusha, nell'essere supremo, se non in maniera dipendente da lui, cioè l'essere può tendere alla perfezione ma non essere in sé per sé perfetto, cioè l'essere volge alla perfezione e si perfeziona nella misura in cui dipende dalle qualità, dal ricordo e dalla devozione alle qualità trascendentali del Signore Supremo. Quindi il ferro, quanto più a contatto col fuoco, qua si parla dello yagya, il fuoco del sacrificio che è Vishnu, tanto più il ferro del sentire materiale si focalizza e quindi si avvicina al fuoco della verità che è Vishnu, yagya. Quindi sotto l'influenza della virtù si trovano i brahmana, nel caso migliore trasmettono la virtù dell'essere supremo. Sotto l'influenza della passione si trovano gli kshatriya, nel caso migliore ubbidiscono agli ordini dei brahmana, quindi l'esecutivo ubbidisce al legislativo, le braccia ubbidiscono alla testa, e quindi questa passione che caratterizza lo kshatriya è il fervore di voler servire delle istruzioni che vengono dall'alto, da Shri Krishna mediante i brahmana. Sotto l'influenza della passione e dell'ignoranza si trovano i vaisya, quindi anche in questo caso, quando i vaisya vogliono imparare fedelmente qual è la perfezione del dare e dell'avere, quindi la propria relazione con Krishna, in questo senso avvenga anche l'idea di religione come relazione in questo senso, allora il vaisya ha questa, nella sua meditazione sul cuore che dal sangue prende il sangue, anche sul fegato che prende il cibo e dal cibo, ma inteso, non cuore e fegato fisiologici, come Krishna è il centro di tutte le cose, quindi il vaisya che ascoltando l'istruzione del brahmana realizza la perfezione del dare e dell'avere, noi abbiamo una goccia della misericordia di Krishna che per noi è l'oceano, quindi noi diamo tutti noi stessi, ecco, in questo caso il vaisya gestisce la passione e l'ignoranza in una maniera sottomessa e fedele, votata. E sotto l'influenza dell'ignoranza si trovano i sudra. Ora, sudra non deve essere necessariamente un insulto, può essere anche un'idea positiva di servitore. Servitore è una persona che è felice di farsi usare da Krishna, di essere uno strumento di Krishna e di vivere in questo la propria personalità. Del resto, per poter tornare sani dalla malattia che ha sempre una radice buona, ogni situazione degenera, la radice in alto al nostro albero, l'albero della dualità, le radici in alto, abbiamo piacere di dipendere dalla memoria di Shri Krishna, quindi la nostra perfezione è ricordarlo e anche avere paura che lontano da lui la memoria va via, è quello che succede nel mondo materiale. Per ritornare, il sudra ha piacere di dipendere da chi gli rappresenta Krishna, quindi da Krishna e chi lo rappresenta o chi glielo ricorda, quindi il brahmana. Quindi inferiori a questi quattro gruppi sono gli animali e quegli uomini che vivono una vita animale. Ma queste designazioni, brahmana, kshatriya, vaisya e sudra, sono tutte temporanee. Allora, per l'animale l'istinto sostituisce a un livello inferiore quello che è l'intuizione, l'intelligenza dell'essere umano. Quindi l'essere umano intelligente, cioè legge dentro l'animo quello che Krishna gli detta, perché è in contatto con lui. Quindi l'animale è anche come un pontefice rispetto agli altri esseri viventi. Però gli altri esseri viventi hanno un livello inferiore di suggerimento che è nell'istinto. Queste designazioni sono tutte temporanee, Brahmana, Kshatriya, Vaisya e Sudra. Non significa futili, significa temporanee, cioè bisogna tenere conto delle situazioni in cui siamo, però essere coscienti che sono temporanee, premettendo la coscienza dell'eterno. Uno può capire che cos'è il temporaneo se prima realizza l'eterno. Quindi quanto più si riesce per il tramite del canto del santo nome, quindi l'assimilazione delle qualità spirituali, a realizzare le caratteristiche spirituali della Sandini Shakti, dell'eternità, si realizza di conseguenza in senso discendente. Che cos'è la temporaneità? Non è futilità. È una manifestazione che inizia e che finisce di una realtà eterna, quindi distorta, di minor valore, come una scintilla che è un bagliore, che però bisogna essere coscienti che viene dalle qualità trascendentali del Signore Supremo. Allora, sono designazioni temporanee, di cui tenere quindi temporaneamente conto, sempre per essere strumenti di Sri Krishna, come lo sono anche i corpi a cui si applicano. Eppure, sebbene l'uomo abbia i giorni contati e ignori ciò che gli accadrà dopo la morte, persiste sotto l'azione delle energie illusorie identificarsi col corpo e credersi americano, indiano, russo, indù, musulmana, cristiano, brahmana e così via. Allora si parlava di riconoscenza, riconoscere Sri Krishna, riconoscerlo. Vuole dire che se abbiamo avuto già delle prove da lui, dall'essere supremo, abbiamo già avuto delle prove. Dobbiamo riconoscere le prove che Krishna ci ha mostrato, non disconoscere, perché altrimenti è ingratitudine, è un rifiuto, è come rifiutare Krishna, non riconoscere quello che ha manifestato. Se Krishna ci ha fatto nascere, vuole dire che questo è un precedente prova del fatto che si nasce, quindi che l'anima nasce, continua a nascere, se siamo già nati, è una prova. Quindi un fatto che avviene nella mente di Krishna eterno, e quindi vuol dire che tende a ripetersi, proprio perché nella mente di Krishna eterna, anche l'idea di nascita, nella mente di Krishna eterna, e quindi anche per l'anima, il concetto di nascita è eterno. Quindi la nascita in questa vita è una prova del fatto che l'anima tende a nascere, quindi che la vita non finisce, perché non si può annullare. Non è che la nullità non si può annullare, si rischia se no con questo concetto di essere impersonalisti, quanto il volere essere uno zero ravvivato dalla uno a sinistra di Krishna, dalla personalità positiva che è Krishna, questa coscienza non si può annullare. La coscienza di servitore non si può annullare in questo senso. Queste coscienze, americano, indiano, russo, indù, musulmano, cristiano, brahmana e così via, sono temporanee. Addirittura coscienze che possono sembrare più elevate di quelle nazionaliste, come essere indiano, russo, indù, americano, indiano, americano. Anche per esempio essere indù, musulmano, cristiano, questi concetti potrebbero prefigurare un'idea di relazione con l'essere supremo, con Krishna in un certo qual modo. Però sono in un senso temporanee. Per quello che riguarda la nostra identificazione con fatti contingenti, relativi ad esse. Però l'idea di essere affiliati a Sri Krishna per il tramite di personalità che vengono a aiutarci come il maestro spirituale, quindi qualora c'è una gratitudine che è manifestazione di devozione all'essere supremo attraverso i suoi rappresentanti, a quel punto sono realtà spirituali. Illuso, dice, dalle tre influenze della natura materiale, l'essere individuale dimentica Dio, il maestro dell'energia materiale, quindi è cosciente dell'energia materiale e dimentica che esiste un maestro dell'energia materiale, cioè comincia a respingere l'idea che l'energia materiale medita sul Signore Supremo. E quindi che cosa tenderà a fare? Precipitare nelle forme demoniache connotate dal fatto che si vuole distogliere l'energia materiale dalla meditazione su Vishnu. Prendiamo il caso dei materialisti proclamatisi atei. In genere che cosa dicono? Sveglia, rendere, rendere, sveglia, e lo dicono alla natura materiale, perché non considerano che la meditazione della natura materiale su Sri Vishnu sia sacra. Non lo considerano, e allora la vogliono spremere, la vogliono far rendere, che stai lì a meditare, svegliati, svegliati. Distruggerebbero il cielo per evitare che in esso la natura materiale si possa concentrare in una meditazione devozionale su Vishnu. Questa è la caratteristica del demone. La vuole scuotere la natura materiale che sta lì a meditare. Invece il devoto riconosce di essere vittima dell'ambiente materiale, però in quanto che materiale vuol dire madre, è contento del fatto che almeno la natura materiale ci può dare l'esempio di meditare al supremo di del mondo spirituale, i sapori del mondo spirituale.
Qualora questa coscienza sia dell'essere vivente, sia ravvivata dai nomi divini, dai nomi di Krishna. Forme, odori, qualità che vengono realizzati da dentro e eventualmente richiamati da fuori come uno spunto occasionale. In questo verso Krishna dichiara che le persone sviate dalle tre influenze della natura non possono cogliere la presenza sua al di là della materia. Quindi vediamo che lo sviamento dei tre modi della natura materiale questo sviamento può indurre l'anima a dimenticare o a escludere o addirittura a negare o a contrapporsi all'idea che ci sia una relazione fra la natura materiale e l'essere supremo. Quindi l'anima separatista interpreta in chiave separatista anche ciò che a Krishna è di più caro, cioè la relazione con i suoi devoti. E questo è il livello dell'offesa. Quindi quando si cade vittima dei tre modi della natura materiale che fanno sviluppare questa idea separatista, cioè non vedere l'essere supremo al di là della materia, a questo punto si arriva all'offesa. Che cos'è l'offesa? È una lesione. La lesione è un'interruzione, quindi lesione della memoria su Krishna. Questa è la violenza, violare uno stato naturale di meditazione su Krishna che è naturale. Quindi tutto quello che scuote la meditazione su Krishna cercando di distogliere è demoniaco ed è un'offesa. La pace è il sentimento eterno di meditazione sul viso lunare di Krishna che dà pace, la luna piena, così diceva Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Goranga, parlava nel suo sentimento di Srimati Radharani quando parlava di Krishna in quella posizione, così dicono i Goswami, Sri Krishna dal viso di luna piena che irradia la luce che rinfranca dall'arsura del giorno, quindi il viso attivante la vegetazione come quello della luna, quindi che dona conforto e vitalità come l'acqua della vita agli esseri. E esistono vari tipi di esseri viventi, sono esseri celesti, uomini e animali, e tutti subiscono l'influenza delle energie materiali in un modo o nell'altro, hanno dimenticato Dio, la persona suprema. C'era una volta una poesia che diceva, parlava di una bandiera nera che sventolava e nelle sue pieghe c'erano angeli, esseri umani e demoni. Questa bandiera nera è il velo della natura materiale, ma è un velo di meditazione sul Signore Supremo, Vishnu. Vediamo tante volte le vedove che si avvolgono in un velo nero. Ecco, la natura materiale, Durga, viene mandata lontano, non è che Krishna va via, viene mandata lontano in un incarico. E lei è protesa nel ricordo delle nomi, qualità, forme, attività e volontà di Sri Krishna, mediante Sadashiva, comunque dove Krishna sono gli avatara. Coloro che sono nell'ignoranza, nella passione o anche nella virtù non sono capaci di andare oltre la concezione del Brahman, dell'aspetto impersonale della verità assoluta. Qui Srila Prabhupada intende l'aspetto che alle anime dimentiche appare come impersonale, cioè quello che Brahma nel suo verso Yasya Prabha, Prabhavato, Jagadanda, Koti, Kotisv, Asesa, Vasudati, Vibhuti, Bhinnam, ora non ricordo tutto, però della Brahma Samhita mi sembra sia il 40° del 5° capitolo, spiega come il Brahman ha una visione superiore rispetto a quella umana, comincia a apparire come personale. Tad Nissalama Nantam Asesa Bhutam, comunque diceva che è una luce che compare come in perenne crescita, come lo spirito di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è in perenne crescita, il movimento del Sankirtan, come sempre in perenne crescita. Perché? Perché infonde la luce del cospetto dell'essere supremo, un rispetto, una venerazione che sono comunque inclusi nella pura bhakti, sono comunque, quindi una persona che offre i propri omaggi ai piedi di loto del Signore Fulgido. Questa persona, in questo stato di coscienza, può avere, se prende rifugio nel maestro spirituale, una coscienza di luce delle divinità, delle morti, che è personale. E dice coloro che rimangono confusi di fronte all'aspetto personale del Signore Supremo, che possiede la perfezione della bellezza, ricchezza, fama, potenza, saggezza e rinuncia, essi rimangono confusi di fronte, le anime dimentica, all'aspetto personale del Signore Supremo, che possiede la perfezione della bellezza, ricchezza, fama, potenza, saggezza e rinuncia. Possiamo considerare alcuni aspetti, per esempio Krishna è apparso nella forma di Rama, anche molto con Krishna stesso, ma poi anche nei suoi avatar, con l'evidenza della bellezza. La bellezza spirituale è una bellezza che è caratterizzata dalla benevolenza, mentre nel mondo materiale le due cose possono essere non interpretate insieme da chi è nell'influenza della passione, può dire è un'anima bella e crudele, però l'influenza della passione lo fa vedere, non è la verità, fa dissociare, quindi c'è la discordia, nell'età della discordia si arriva a pensare così. A livello spirituale la bellezza di Sri Krishna corrisponde alla benevolenza, cioè sono delle qualità che si intrecciano, l'una non può stare senza l'altra. Quindi la benevolenza viene a convivere per la percezione del devoto con la bellezza, è un fatto che poi il devoto con la pratica della bhakti via realizza, questo advaita, questa non dualità. La ricchezza, nel mondo materiale si tende a pensare che la ricchezza venga da Lakshmi Devi, però Srimati Lakshmi Devi sa che questa realtà vivente in lei, Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, in lei come ricordo di Sri Krishna, e questa ricchezza, Gaura, questo oro, viene da lui, dall'essere supremo, quel potere creatore del Brahman, attivante dell'emozione di essere al cospetto suo. La ricchezza, quindi quello che tutto muove, anche il ciclo di nascita e morte alla fine. L'anima in ultima analisi nasce e rinasce, e sì, dimentica e patendo, però in realtà l'anima a livello di anima si muove perché è piccola e dinanzi al cospetto di Sri Krishna è emozionata, cioè si muove, emotiva, cioè ha il motivo conduttore di Sri Krishna che la mette in vortice. Ma la fama è... Tante volte la stessa parola aurora significa fama, runa significa anche fama, è una qualità femminile, è una gloria, la gloria è l'aurea, e questa gloria, questa luce che serve Krishna, molte volte appare come un essere vivente che lo serve. Per questo nel 10.34 della Bhagavad Gita dice che una buona qualità delle donne è la fama, non perché si autocompiace della propria fama, ma perché riflette la fama del Purusha, cioè dell'essere supremo, e ne è come uno specchio, cioè propaga le glorie dell'essere supremo. Come? Con la introspezione del Signore prezioso e visibile raramente. La saggezza, quando l'essere supremo sa, questa conoscenza libera noi, la conoscenza sua libera noi, e la rinuncia. Non è tanto che Krishna possa fare a meno di tutti, è che Krishna è perfetto in sé, completo in sé. Quindi noi non possiamo dire vogliamo fare una comunità autosufficiente, è sbagliato, vogliamo adorare Krishna che è autosufficiente, questa è la rinuncia di Krishna, cioè che tutte le qualità sono in lui e che non ha bisogno quindi di cercare qualcosa fuori di lui, perché egli include tutti, quindi non è una rinuncia nel senso che dica di no, è un annuncio sempre nuovo, l'annuncio sempre nuovo della propria completezza. Ma la saggezza è... La sapienza sono due facoltà che sono insieme. Per noi la saggezza è farci consigliare nel piacere di dipendere dalla saggezza di Krishna. Per Krishna la saggezza è quella come si può dire, ridondare continuamente una perfezione del nettare della beatitudine. Questa conoscenza è una conoscenza che è sempre in continua espansione. E di questo ne parla Sri Chaitanya Mahaprabhu nel primo Sikshastaka. Questo primo Sikshastaka parla della qualità della conoscenza, del sapere spirituale che è in continua crescita. E vuol dire nel rasa, nel rapporto, cioè una conoscenza che perennemente si espande, viene riconosciuta dall'essere vivente, di solito sono i kaviraj, sono i poeti che ne traggono nota e poi lo ringraziano, e ringraziandolo di questa conoscenza che lui gli trasmette, loro hanno ancora più conoscenza, e quindi è parte di uno scambio religioso di relazione fra l'anima suprema e l'essere supremo, e anche quello che sorregge tutto, il Dharma, quello che regge ogni cosa. Quindi se neppure coloro che sono nella virtù possono avvicinarsi al Signore, che dire di coloro che sono nella passione e nell'ignoranza? Quindi nella passione, nel patimento, nella sofferenza e nella coscienza che via via viene a sminuirsi. Allora, in Kali Yuga i demoni tendono a dire che noi facciamo un atto di libertà con l'allontanamento da Dio. No, è un atto di libertà. In realtà la coscienza si perde. La libertà dipende dalla libertà di Sri Krishna, che è l'onnipotenza. Invece, allontanandosi l'anima, come una scintilla che si allontana, non diventa zero ma tende allo zero, perde la coscienza e quindi sminuisce tutte le qualità che derivano comunque dalle qualità di Krishna. Quindi non ci sono qualità in ignoranza, ci sono qualità vere che si vanno a sminuire. La banalità, per esempio, è un'ignoranza come voluta dimenticanza della perfezione. Ma la coscienza di Krishna ecco, attenzione, c'è una cosa. In genere i materialisti credono che allontanandosi dalla coscienza di Krishna infuochi la passione, ma dura poco, è un guna instabile. È come un fuoco di attrito di una meteora che cade e che poi si spenge cadendo. Un esempio: l'arte deve essere appresa, l'arte, la conoscenza anche di come fare le murti, come raffigurare, da una linea disciplica che risalga a Krishna. Però l'uomo di Kali Yuga, cioè l'anima che prende la forma umana in Kali Yuga, tende a pensare che l'arte è indipendente. Allora prima comincia a studiare tutte quante le forme esteriori per interpretare i passatempi di Krishna in chiave umana, per esempio mette la prospettiva, i giochi di luci, e allora si pensa che ci sia un progresso dell'arte, va via dei canoni spirituali eterni che invece hanno metodi fissi, per esempio il canone con cui manifestare la effulgenza, cioè l'effulgenza, lo sfolgorio, o anche le normative che sono date dagli acharya su come vestire una murti. A un certo punto uno dice che l'arte è libera, e allora uno comincia a applicare il principio dell'arte nella pittura in tutto, come volendo raffigurare con criteri umani per far capire meglio agli esseri umani. All'inizio sembra che ci sia una grande rinascita, una grande scia di questa meteora che cade, e poi piano piano questa forma che era stata così tanto coltivata si perde, perché dove c'è la morte si perde la forma, e a un certo punto subentra l'astratto, subentrano i capricci, perché in realtà si è, con la morte spirituale, rifiutata la forma. All'inizio però, nella fase instabile della passione, c'è stato un grande fuoco apparente, che è un fuoco demoniaco. Anche nei pianeti inferiori ci sono dei fuochi che sembra che riprendano il motivo della luce spirituale, ma sono fuochi demoniaci perché producono sofferenze prima e ignoranza dopo. Quindi fanno fumo, ne fanno a come. Ma non sono come il fuoco spirituale che dà ristoro, cioè ristabilisce, dà ristoro nel senso che ristabilisce, fa rinascere, riforma, cioè ridà la forma spirituale. Quindi la coscienza di Krishna trascende queste tre influenze materiali. E chiunque, fino a che ora? Sì. Ma la coscienza di Krishna trascende queste tre influenze materiali, chiunque la viva pienamente ha già raggiunto la liberazione. Allora, una persona in passione, quando sente dire che una cosa ne trascende un'altra, pensa che la cosa che trascende la cosa trascesa, cacci via in malo modo la cosa trascesa. La persona in virtù trascendere lo capisce come includere. Un esempio: un devoto che Krishna ci trascende lo capisce che Krishna ci protegge, quindi ci include proteggendoci. Un carnivoro che il re della foresta è il leone capisce che il leone sbrana tutti, quindi è superiore, e questa sua superiorità gli fa distruggere tutto quello che è inferiore. Quindi quando una persona nel modo della passione è a contatto con gli shastra e legge che la coscienza di Krishna trascende il Dharma, capisce che la coscienza di Krishna distrugge il Dharma. perché è superiore, quindi distrugge. Quando un devoto sente che la coscienza di Krishna trascende il Dharma, capisce che il Dharma è incluso nella coscienza di Krishna, che quindi quando si serve Krishna si sviluppano tutte le buone qualità, e questa è la comprensione sattvica di un devoto. Infatti i devota sono divini, sono simili ai deva, quindi sattvici. La coscienza di Krishna quindi manifesta le qualità spirituali di eternità, felicità e conoscenza. Quindi sono le qualità da cui vengono le qualità che ci possono ricordare quelle, ma che sono temporanee. La coscienza di Krishna, cioè, sono come dei barlumi di la scintille, che sono come dei barlumi del fuoco vero, eterno, immenso. Quindi trascende le influenze materiali. Chiunque influenze materiali, c'è anche un altro fatto. Per gli esseri, un altro aspetto della cosa, per gli esseri devoti che sono lontani, un barlume di ricordo di Krishna è un oceano di nettare. Quindi queste qualità di Krishna, che qua appaiono come dei barlumi, sono la vita e l'anima della natura materiale, che, alla quale basta ricordare minimamente di Krishna per poter continuare a vivere. Solo la pura virtù può permettere all'insieme della natura materiale di mantenere i connotati insieme, perché questo passa attraverso i sentimenti della personalità della natura materiale. Qui la madre. Sri Krishna è considerato il padre per 14 volte nella Bhagavad Gita. Quindi chiunque viva pienamente la coscienza di Krishna ha già raggiunto la liberazione. Non solo la liberazione dai legami della natura materiale, ha già raggiunto il piacere di stare con Sri Krishna, che è onnipotente e quindi libero. Libero, la liberazione, la coscienza di Krishna, la coscienza che Sri Krishna ha di se stesso, se con la S maiuscola. Ecco, ora io mi fermo qua perché ho cercato di rivisitare i punti argomentativi della spiegazione di Srila Prabhupada. Se ci sono degli argomenti da portare, degli aspetti a cui dare risalto. Allora, l'argomento è questo, illuso dalle... E l'argomento centrale è che Sri Krishna trascende le tre influenze della natura materiale, questo è proprio l'argomento centrale.
Non nel significato esteso, il significato base, elementare, la parola trascendere. Uno sa che significa. Andare al di là, andare oltre. Quindi trascendere significa andare oltre, al di là. Questa è una caratteristica della natura spirituale. Ecco perché è sempre nuova, perché va sempre oltre. Non solo comprende, ma supera. Comprende e quindi automaticamente supera. Non è soltanto statico. L'idea che Krishna comprenda tutto è un'idea di staticità dove tutto è fermo. Invece la natura spirituale, proprio per qualità sua, è che è trascendentale, cioè la caratteristica di essere sempre nuova, andare sempre oltre. Nonostante è completa, si rinnova sempre. E questa è una cosa che alcuni filosofi che cercano di proiettare la logica materiale dentro la natura spirituale non capiscono, perché loro pensano: ma se è completo non c'è spazio per espansione. Allora significa che se c'è spazio per espansione ancora non è completo, manca qualcosa. Quindi Come fa a essere in continua espansione se è già completo? Ecco, questo non lo capiscono, ma per una persona che non proietta la logica materiale dentro la natura spirituale non è così difficile da capire, perché si espande in maniera infinita, eterna, eternamente e in maniera infinita. E c'è sempre continuo, nonostante Krishna sia completo, c'è sempre, è perfetto, c'è sempre spazio per aumentare, le qualità di Krishna aumentano eternamente, perché se fossero statiche avrebbero raggiunto un limite, invece di come sono illimitate si espandono all'infinito. La caratteristica della trascendenza è la caratteristica della illimitatezza, dell'infinito, si espandono all'infinito eternamente, eternamente, eternamente. Quindi è vero che la trascendenza comprende tutto, è ovvio, però lo supera anche, va anche al di là. E la natura trascendentale dell'anima si manifesta perché non ci va mai bene niente. Questa è una, nel mondo materiale questo riflesso si vede dal fatto che a nessuno, qualunque raggiungimento tenga, non gli basta mai, vuole sempre di più, sempre di più, sempre di più. Chi vuole fare del bene sempre di più. Chi vuole fare del male sempre di più. Chi vuole ottenere proprietà e ricchezze, ne vuole ottenere sempre di più. Non bastano mai, sempre più, sempre più, sempre più. Laddove uno si ferma si stufa. Perché si stufa? Perché l'anima spirituale non può stare ferma, è dinamica. Ha sempre bisogno di avere di più, di più, di più, di più, di più, di più. E non è un male questo. Non è che no, chi si accontenta gode. Me ne fate vedere uno che gode perché è stato? Me ne fate conoscere una di persona che gode perché si è accontentato? Fatemi conoscere una. C'è questo detto, chi si accontenta. Non è vero, chi si accontenta non gode per niente. Perché? Perché non gli basta mai, non gli basta mai. E non è sbagliato, non è sbagliato vedere sempre di più. Quello che è sbagliato è la direzione dove noi andiamo a cercare questo di più. Come se uno ha tanta sete e va nel deserto a cercare l'acqua. Più si addentra nel deserto per cercarla, e meno la trova. Il problema non è che lui non deve desiderare l'acqua, o non deve accontentarsi della goccia d'acqua e si deve fermare lì. Non è quello l'errore. L'errore è che la va a cercare. Il deserto c'è il miraggio dell'acqua. Non la trova l'acqua, no? Non è sufficienza per sopra. Quindi sì, è vero che comprende tutto, ma poi volevo fare una domanda: ma se il mondo materiale ha la funzione di praticamente di ospitarci come servitori di Krishna e continuamente ricordarci di Krishna nei suoi aspetti, se questa è la funzione di questo mondo materiale, a che serve? A che pro, quando già nella nostra condizione, nella natura spirituale, questo già avviene? Cioè, perché se la funzione del mondo materiale non è quella di farci dimenticare Krishna e poi qua e là metterci delle spinte verso l'alto, perché quando noi dimentichiamo ci affondiamo giù, 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 giù nell'ignoranza. Allora, siccome Krishna non ci dà la dannazione eterna, fa in modo che la natura materiale, pam, a schiaffone ci rispinga verso l'alto e cerchi di riportarci a galla. Però se la funzione della natura materiale è di farci dimenticare, ma è quella di farci ricordare, a che pro metterla in atto quando il ricordo di Krishna è la natura costituzionale dell'anima spirituale? È una domanda questa, eh?
Ma dunque, ora che parlavi mi veniva in mente un pensiero quando ho letto il Manifestazione Cosmica, che avevo prima letto la storia nel libro di Krishna di quando Krishna se ne va via perché aveva notato della superbia, che però era un altro tipo di superbia. Può sembrare strano, però sì, la superbia, io dipendo da Krishna, senza di lui sono. Allora il giovane quando sa di rischiare, quindi il giovane spirituale, c'è attaccamento per Krishna e quindi paura di perderlo, non è dualità, perché questa paura è inclusa nel primo aspetto, non sono due elementi, la paura di perderlo fa parte del... è superbo di questo rischio, per questo nel mondo materiale i giovani diventano superbi quando rischiano, cioè diventano orgogliosi di rischiare.
e pensa che senza Krishna è terribile, c'è un orrore e anche un compiacimento di dipendere dalla sua memoria. Al momento che proprio noi vogliamo dipendere dalla sua memoria, non vogliamo avere una memoria indipendente, vogliamo vedere com'è terribile senza di lui, e a quel punto rimane solo il terribile e c'è un compiacimento dell'errore fino a se stesso, un compiacimento morto, quella è l'esistenziale, ma siccome è temporanea rispetto all'eterno è un battito di ciglia, anche se fossero 700 vite,
800 miliardi,
sì, molti di più diciamo, no? Di vite, ora non so perché questo numero, però a questo punto credo che l'anima non ci penserebbe neanche se non avesse già la coscienza prima che Krishna l'ha compiuto, perché è eternamente in crescita, che quando guarda l'orizzonte lo forma e sa anche andare al di là dell'orizzonte, e quindi sa anche nel nostro andare oltre accompagnarci, nell'andare oltre, nell'oltraggio accompagnarci entrando dentro di noi, e quindi diventa un gioco reciproco in cui noi abbiamo il piacere di dimenticare corda, cioè di essere inferiori, penso.
Però detto così sembra quasi che questo è un lila, è un divertimento dell'anima che viene nel mondo materiale per fare questa
no,
esperienza.
No, c'è la differenza che si sente come morire, è un sintomo che nel mondo spirituale non c'è, nel senso che è perennemente lì la coscienza della vita, invece qua c'è la coscienza che senza di Krishna è la fine.
Però per quale motivo se la natura materiale fosse diciamo un luogo dove l'anima spirituale può vivere naturalmente la sua condizione di puro devoto di Krishna e servire Krishna attraverso un'energia materiale, ricordandosi di Krishna, vedendo Krishna in ogni cosa, a che pro quando già è così nella sua condizione senza energia materiale? Se la funzione non è quella di invece dare l'opportunità a noi, quando noi lo vogliamo, di dimenticare Krishna.
Scusa, dicevo questo, io capivo che questa natura materiale è fatta prima per la natura materiale e poi per gli esseri viventi, però per quanto riguarda Yoga Maya, perché viene sempre la Maya, lei prende rifugio quando per esempio Krishna va a Hastinapur, rifugio nel Dhamma di Dvaraka, prende rifugio nel Dhamma perché Krishna c'è stato, mentre invece la natura materiale, questo suo sentimento di separazione, lo prova venendo andata in un ambiente lontano, e quindi c'è questo sintomo di orrore e di morte. Quindi è un altro stato, perché mentre Lakshmi Devi comunque
conserva dei segni di opulenza di Krishna che è andato e che tornerà in quel Dhamma in cui prende rifugio, la natura materiale quando viene in questo mondo viene disadorna.
Praticamente ci stai rendendo partecipi dei sentimenti dell'energia materiale come devota di Krishna? Questo stai facendo?
Sì.
Legato all'anima spirituale, però non è che l'anima spirituale viene nel mondo materiale per partecipare insieme all'energia materiale dei divertimenti di Krishna, perché non è questa la... diciamo la caratteristica naturale dell'anima spirituale. L'anima spirituale per natura è eternamente cosciente di Krishna, non ha questo bisogno di trovarsi in una condizione dove il ricordo dell'energia materiale, vedere Krishna dietro l'energia materiale gli serve come stimolo. Non è un divertimento. L'anima spirituale non viene nel mondo materiale come parte del divertimento di Krishna. Krishna ci invita a non venire e ci invita a ritornare quando veniamo in questa condizione di ignoranza. Non è che Krishna ci accompagna nel divertimento del mondo materiale, nelle anime spirituali comuni. Poi è l'anima liberata che viene per gioire dei divertimenti insieme a Krishna nella natura cosiddetta materiale, perché la natura materiale in effetti è sempre una manifestazione di Krishna, quindi non è proprio materiale, ma questo è un modo di vedere e di pensare che non appartiene alle anime condizionate.
L'origine dell'anima
spirituale, però
l'origine è questa, cioè avere come una superbia, come una in questo rischio di dire che senza di Krishna l'anima è persa, cioè di dipendere da lui, altrimenti l'anima non sarebbe eternamente giovane, quella è la caratteristica della gioventù.
Sì, però noi ricordati che parliamo a persone che hanno internet e anche magari per la prima volta non sanno che stiamo parlando.
Ma quindi, lo sanno.
Quindi dire che l'anima spirituale nasce continuamente, nasce continuamente, inteso come è sempre rinnovata, sempre nuova.
Sì, sì,
ma
sì.
Non è che nasce, che ha un'origine, inteso come prima non c'è, poi viene ad esistere, perché sì, sì, nella Bhagavad Gita è spiegato chiaramente che l'anima spirituale è eterna, è ciò che nasce muore, ciò che muore nasce. Quindi l'anima spirituale non nasce nel senso di non c'è e poi viene ad esistere.
No, 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 nel senso di vita, no?
Ecco, che rinasce nel senso che sì, continuamente è sempre nuova, perché c'è sempre una
Sandini Shakti, vita proprio.
Ecco, sì, quello sì, però non è che c'è bisogno del mondo materiale perché questo avvenga.
No, 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 non era quello.
No, questo perché sennò sembra quasi.
No, è un senso di orrore.
Cioè, non credo che il mondo materiale, se tu guardi un notizio, un divertimento per le anime spirituali.
No, è un orrore in ultima istanza, proprio per voler confermare
che abbiamo bisogno di Krishna. È una verità nell'istanza più tragica. No, che dobbiamo imparare, questa è la conoscenza, che dobbiamo imparare a vedere come in effetti è tutto riconducibile. In cui si perde la consapevolezza che tutto riconduce a Krishna, e questa è l'inferno, questa è la sofferenza. Ma anche il mondo materiale, nel momento in cui diventi cosciente di Krishna, non è più materiale, praticamente rimane, è come se ci fosse la nebbia che se ne va. Il mondo materiale è come se ci fosse la nebbia che impedisce di vedere le cose così come sono. Quando diventi cosciente di Krishna, la nebbia se ne va e vedi che in effetti non c'è niente che sia Krishna, non c'è niente che esista separato, che abbia un'esistenza separata da Krishna. Però non è che il mondo materiale e le anime spirituali vengono per un lila, per un divertimento trascendentale, insomma, non è scritto da nessuna parte questo, perciò è importante che si capisca che non è casa nostra. Poi che noi ci possiamo dire, una volta che abbiamo realizzato che in effetti tutto quello che viene da Krishna è non differente, che possiamo utilizzare tutto al servizio di Krishna, va bene, ma nella comprensione dell'anima condizionata va inculcata la comprensione che noi non siamo abitanti del mondo materiale, ovvero non siamo abitanti di questa energia materiale, che è una caratteristica diversa da quella spirituale para-prakriti, e che chi viene qui dimentica, il contatto ci fa dimenticare. Non è che l'anima spirituale dimentica Krishna e viene qui, è il contatto con l'energia materiale che fa dimenticare, come ha spiegato bene nel Bhagavatam. È un luogo pericoloso, Krishna dice che c'è pericolo ad ogni passo, è un luogo pericoloso questo natura materiale. Quindi uno deve stare insieme a Krishna, insieme ai devoti, per evitare di essere sopraffatto, no, perché a ogni passo c'è pericolo. Non è un luogo dove ci si viene, è come se, per esempio, fa preoccupato, è come se nuotare. Sei un ragazzotto un po', no, avventuroso, e vai a nuotare, vai nell'acqua alta a nuotare, e non sei un esperto nuotatore, vai nell'acqua alta pericolosa. Allora, se tu vai insieme all'istruttore e segui le istruzioni dell'istruttore, tu puoi farti la bella nuotata seguendo le istruzioni e ritorni a riva, tranquillo. Ma se tu cominci a pensare, no, ma io posso fare per conto mio, non ho bisogno delle istruzioni.
Dicevo, un orgoglio e un piacere di dipendere in origine c'è, e alla fine diceva che proprio la fine di tutto quanto,
su questo suo percorso, aveva realizzato che era tutto vuoto nell'assenza. Quindi vuol dire che questa è proprio la parte, insegnando a noi, dell'orrore finale, in un certo senso.
Sì.
No, ma lo diceva per noi, cioè per noi si manifesta come un orrore finale, la separazione da Krishna, che intensifica il ricordo di Krishna, è l'unione più elevata che esista, non sei separato. Quella che noi possiamo vedere come una sensazione di differenza è invece la più alta estasi trascendentale, perché quella separazione in effetti intensifica sempre di più il ricordo di Krishna, quindi il ricordo di Krishna è non differente da Krishna. Quando ricordi Krishna, Krishna è lì, e quindi questa separazione non è. Però il riflesso distorto del mondo materiale è quello che dici tu, certo.
Sì, come istanza proprio ultima e tragica.
Quello è un riflesso distorto, dove quando l'anima spirituale dimentica Krishna, la sofferenza diventa la sua compagna costante. La sofferenza materiale non è dell'anima realizzata.
Why we have to come again and again in the material world?
why when we die we don't get become liberated? Why we have to come back again and again? This is the question. La domanda è perché siamo costretti a tornare nel mondo materiale quando lasciamo il corpo, perché ritorniamo di nuovo nel mondo
materiale? Perché noi siamo esseri, abbiamo la tendenza a avere attaccamento, quindi a perpetuare le situazioni. Siccome noi siamo della Sandini Shakti, tendiamo anche in una situazione degenerativa che non è più la stessa, certo, questo sì, però tendiamo a perpetuare.
La tendenza rimane.
Sì, la tendenza rimane.
Si manifesta comunque la tendenza dell'anima spirituale all'attaccamento.
Sì, quindi l'inferno non è eterno in prima istanza. Siccome l'anima tende a perpetuare le proprie attività in questo mondo materiale dimenticando Krishna, se l'aiuta a tornare fuori, da sola non può tornare fuori, e se altrimenti ne tornasse fuori avrebbe vizi tali da ricadere dentro subito.
You want me to translate? Because the spiritual soul is a jiva, and the quality of the jiva is that it depends, it becomes attached. So when we come in contact with the material world and bring back again us again and again
in the material world, and we cannot get out unless Krishna comes and takes us away from there, because if we go out artificially we will still be not we will still have some of this impurity, not pure consciousness of attachment to Krishna, and because this condition is unstable, is not stable, then we will fall again into the material world.
Three qualities.
When we come in contact with the three qualities of the material world, those three qualities, they keep us tied in the material world. But by Baba Prabhu was saying that even there, if you, the devotee, can see that even in the three qualities of the material world, in the back of it, at the end of it, in the back, if you go back, you see Krishna's there. So they all also, those qualities, they come from Krishna. So the materialist, as the verse said, cannot see Krishna beyond that. Cannot see that Krishna is transcendental, as is beyond all these qualities of the material world. He cannot see it. But the devotee can see that.
When sattva is there, you can go to Krishna.
Yeah, the sattva guna, when it's pure, then it's transcendental. The world is contaminated. It's never
pure. It's always mixed with a little bit of passion, of ignorance, and this mixture keeps us entangled in the material world. Actually, even the sattva guna, the material world, is a chain that sometimes people is attached to the mode of goodness. It feels good because I'm doing good. I am. Scusate, parlo inglese perché non lo capisce, però
posso dire che anche l'attaccamento alla virtù materiale, che non è pura come quella trascendentale, anche quella lega, perché questo attaccamento al fatto di io mi sento bene, faccio del bene, sono virtuoso, io vado in chiesa o nella moschea, sono andato a messa, faccio la carità, quindi non faccio male a nessuno, sono tranquillo. Anche questo attaccamento lega questo senso di piacere sottile, di tranquillità, lega al mondo materiale. Even this sense of pleasure, of goodness, that I'm feeling good because I'm doing good, I'm a good person, I do charity, I'm a religious, even this attachment takes you in the material world. Elevated position in the material world, but still not completely pure. So when you transcend this, trascendi questo e rientri nella natura spirituale, questo è incluso, ma lo superi, questo dicevo prima, che è incluso, ma lo superi. È come se uno c'ha le scale per
anche se due se ne so capito bene, quindi che questa è una fase degenerativa, di una situazione in cui si vuole mantenere il ricordo di Krishna, cioè non la passione ma il fervore di voler mantenere questa e non tollerare, come l'ignoranza, tutto quello che anche solo in ipotesi potesse contrastare il ricordo di Krishna. Quindi queste virtù, passione e ignoranza hanno una realtà a monte, a priori, di cui una sono una fase degenerativa, come il senso dell'orrore spirituale, sì, il senso dell'orrore umano.
È un riflesso che tutto quello che noi vediamo nel mondo materiale ha la sua origine pura nella natura spirituale. Questo è un riflesso distorto, perché non è neanche stabile. È come se tu c'hai uno specchio d'acqua dove si riflettono le cose, però si muove con un po' d'aria e quindi è anche distorto. E nel riflesso vedi tutto al contrario.
Sì, al contrario. Sì, nel senso che nel tutto mondo materiale la passione
elevato e basso.
La passione proietta gli esseri verso l'ignoranza in genere. Però, volge al voler mantenere il ricordo di Krishna.
Quella però non è passione.
Quello è l'ardente desiderio, come la lussuria nel mondo materiale, l'olio nel mondo spirituale. La lussuria è un riflesso distorto del puro amore che noi abbiamo verso Krishna, quindi trae la sua origine da lì. Però non è che va, allora per questo va abbracciata, perché tanto viene da Krishna, quindi l'abbracciamo lo stesso. Non è questo il messaggio. Il messaggio non è che tu l'abbracci lo stesso, perché tanto tutto quello che esiste viene da Krishna. Questo è un po' l'idea anche dei materialisti. Ma non è vero, questo è sbagliato, non è così. Non dobbiamo godere del mondo, dobbiamo usare semmai il mondo per il godimento di Krishna, il piacere di Krishna. Questa è l'anima spirituale, la natura di Jivara Svarupa e Krishna Ranitiyadas. Quando invece noi vogliamo gioire anche spiritualmente, anche l'idea di gioire con Krishna, di questo significa, se è separato dall'idea che questo dà piacere a Krishna, anche questo diventa automaticamente degradante. È un po' come se uno volesse andare nel mondo spirituale perché lì si sta così bene, con l'idea del paradiso, no? Vado lì, c'è Dio, si sta tutto bene, non ci si ammala, non si vecchia, non si può godere di Dio, un po' è, diciamo che è propedeutico, però è infantile. Poi quando un bambino cresce non ha più questo atteggiamento che vuole prendere.
Ma io capisco questo, no? Nel primo canto c'è un capitolo, il terzo, che parla degli avatara. E solo nel secondo canto si parla della manifestazione cosmica e delle ragioni per cui l'anima viene in questo mondo materiale. Però nel capitolo terzo si parla dell'emanazione di Shiva e Parvati, quindi pensare che direttamente l'essere supremo dia all'anima e come Jiva questo mondo materiale è uno scavalcare un processo comunque teologico, per cui questo mondo materiale, prima di essere generato per noi, cioè in mezzo ci sono Shiva e Parvati, poi ci sono altre personalità, poi ci sono Jive come possiamo essere noi. Cioè non è che Krishna lo fa direttamente per noi.
Però se non ci fossero le anime spirituali, che vogliono dimenticare Krishna, da come dice anche il signor Chaitanya Mahaprabhu, non ce ne sarebbe neanche bisogno.
Avrebbe un'altra valenza almeno.
Sì, perché non ha, anche le Jiva come i Deva, non è che sono i Deva, non sono devoti completamente puri, loro sono devoti misti. Cioè loro servono Krishna perché comunque hanno qualcosa in cambio, hanno anche quella mentalità da Deva, è una divinità, è una mentalità veramente. Ma no, è impossibile, il filo è lunghissimo. Si è incastrato, perché è impossibile. Ci sarà anche stato sotto. Quella mentalità del Deva non è la mentalità del puro devoto, sono devoti Akama e devoti Sakama. I Deva non sono completamente Akama, quindi devono ancora superare, trascendere.
Però sono molto più elevati di noi.
Sono estremamente molto più elevati, sì. Sono comunque servitori, ma sono Sakama. Il puro devoto è superiore. Come la coscienza di Krishna nel puro devoto, che è quella del mondo spirituale, è superiore alla mentalità, alla coscienza di tutti gli abitanti, anche più elevati di tutti gli universi del mondo materiale. E quella è la condizione originale dell'anima. Se non rientriamo in quella condizione, è sempre una condizione pericolosa, intermedia. Da Deva si cade giù, si ritorna giù. Perché? Perché questi tre guna è un'infezione. per noi è un'infezione. È sbagliato mettersi nella posizione dell'Uttama che vede tutto trascendentale quando non si è in quella posizione, perché altrimenti c'è il rischio di diventare un po' saggio, cioè che vediamo, no, è bene vedere come dietro a tutto c'è Krishna, perché questa è la coscienza di Krishna. È come se io vedo la presa della corrente, vedo il generatore, che fa la mia mente? Entra dentro le prese della corrente, corre lungo tutti i fili, attraversa tutta la città, arriva fino a qui, a Terni abbiamo la cascata delle marmore, quel generatore, e arriva fino a lì, si infila lì e vede il generatore. Allora sa che la corrente, io vedo la corrente, la presa e vedo il generatore. Questo è bene, che uno qualunque cosa veda nel mondo materiale, qualunque cosa veda, vede che dietro a tutto c'è Krishna, e quindi non la vede come una maledizione. Però c'è bisogno di una guida che ti insegni a vedere questo. Non è naturale, non è che questa è la condizione normale nel mondo materiale, la mia
sì,
c'è bisogno del contatto con il puro devoto. Allora è bene che uno veda così, però è anche bene che uno sa, se da entrare è pericoloso per l'anima spirituale, è un luogo pericoloso.
C'è pericolo ad ogni passo, e non è... Nella natura spirituale non arriva l'illusione, non arriva la dimenticanza di Krishna che ti strappa via. Qui può accadere, quindi deve sempre stare, non deve mai rilassarti, deve sempre stare a contatto con i devoti, stare a contatto con la coscienza di Krishna, perché questo contatto
sì, costante... No, ma più che per pretesa è per, diciamo, dare risalto al fatto che rischia di una conoscenza che va per gradi passo dalla natura materiale a
Krishna. E quello sarebbe meglio, quelle conoscenze a piramide, e quelle conoscenze là hanno una lievitazione che è dalla morte, è una lievitazione di usura. E quindi la crescita ci può essere, credo di aver capito, dalla esposizione dei valori spirituali fino a quelli nostri. Cioè, Srila Prabhupada la prima volta che venne a Roma disse che Sri Chaitanya, la suprema personalità di Dio, spiegò che questo mantra è Krishna stesso nella forma sonora, che Krishna è la suprema personalità di Dio. Partì subito dall'alto, ma non era proprio per in quel poco tempo andare dalla fonte. Sì, andare dalla fonte.
Sì, perché ne abbiamo poco tempo.
Sì, quello.
Sì.
Sì, beh, io mi sono persa un po' tutto questo discorso, sinceramente. La domanda è se nel mondo spirituale quest'anima in definitiva dovrebbe stare bene. La domanda è perché decide di ritornare qui? Non è che gli manca qualcosa, è imperfetta.
Sì,
cioè se deve imparare qualcosa
riguardava l'anima nel mondo materiale, che una volta entrata nel mondo materiale continua a ritornare, non è che quando uno muore va nel mondo spirituale, rimane sempre nel mondo materiale fino a che non è completamente libero da ogni tipo di attaccamento che ti riporta qua. Però questa è una domanda interessante, vuoi rispondere?
La contaminazione.
No, la domanda sua è perché
strada facendo, non è originale.
Ecco, la sua domanda è: ma se nel mondo spirituale noi siamo completamente perché c'è bisogno di venire nel mondo materiale, quando se nel mondo spirituale è tutto perfetto?
Allora, nel mondo spirituale non c'è il peccato. Il peccato nel mondo materiale viene con la percezione dell'eccitazione della passione all'inizio, la prima fase. Quindi questo sintomo, per cui c'è come inquietudine, può essere solamente devozionale, che è la paura di perdere Krishna. Questo è il senso del trasgressivo nel mondo spirituale, è un sintomo estatico, è la paura di perdere Krishna. L'anima ha paura di perdere Krishna e immagina solamente un attimo che cosa può significare stare senza Krishna. In questo attimo c'è un orrore terribile. Krishna in un'immaginazione di sogno mantiene tutte le sue facoltà e le sue glorie, invece noi per la nostra fortuna di dipendere da lui, in un attimo di immaginazione senza di lui come si può stare, vediamo che non possiamo stare, questa è la nostra fortuna. Ora, che questa sia una fase degenerativa anche di memoria della coscienza di Krishna e quella coscienza sia da poco tempo perduta, da poco tempo, questo è un fatto, non può essere contestato, sarebbe una pretesa separatista, non avvedersene. Però sta di fatto che l'acqua alla fonte è pura, l'acqua non esiste un difetto di fabbrica. Allora dovrei parlare adesso del rischio di questa idea per cui c'è un difetto di fabbrica. Attualmente purtroppo siamo circondati nel mondo materiale da persone che vogliono far intendere che homo homini lupus, ogni uomo è lupo per un altro uomo, filosofie che avranno 300 anni, per cui bisogna trovare un equilibrio fra tesi, antitesi, sintesi, fra due forze conflittuali fra di loro, trovare una situazione e poi, dicono, equilibrarla per integrarla in questa società. Un discorso materiale che comincia a livello materiale e finisce a livello materiale è da ingrati verso Krishna perché è un discorso dimentico. Invece la vera verità viene dall'alto, quindi non c'è la legge perché prima ancora c'è la voracità o c'è la rapacità o c'è il peccato, l'incontrario. La malattia viene a un certo punto per alcune cause, però vediamo che cosa significa quando malattia e rimedio sono nella stessa persona amabile che è Krishna. In questo caso c'è un mondo perfetto che noi vogliamo servire a esercizio e prova con delle leggi che ci facciano coltivare questo mondo di perfezione qua, altrimenti non sarebbe come nel mondo spirituale, in questo mondo che noi dobbiamo già coltivare per poter tornare nel mondo spirituale. Quindi l'idea per cui l'anima potrebbe avere una insoddisfazione a priori è sbagliata, è sbagliatissima. L'idea falsa di religione si spiega proprio con questo, che nell'idea falsa di religione c'è un peccato originale, nell'idea vera di religione c'è una situazione eterna da sempre in compagnia con Krishna di felicità spirituale, mentre invece il male viene in un battito di ciglia in un secondo momento che non si può negare come male, ma a un certo punto che l'anima, per avere conferma semplicemente nel tempo eterno che ha bisogno di Krishna, a questo punto ha orrore, ha dimenticanza, una situazione terribile. Ma è un caso estremo, un'ultima istanza, è come domandarsi su questioni che avvengono nell'ambito di un battito di ciglia quando si sta nell'eternità. Ha un significato relativo porsi questa domanda.
Certo, tu vuoi dire che intanto la domanda era se nel mondo spirituale eravamo in una condizione perfetta, per quale motivo siamo entrati in questa condizione nel mondo materiale? È come dire che c'è un'imperfezione. Tu hai risposto dicendo no, non è così, non è che c'è un'imperfezione a priori.
Perché non era brivido del peccato, era brivido del pensare che senza Krishna è terribile, era devozionale.
E che a causa di questa imperfezione si viene al mondo della condizione materiale, no? Non è quello, è che il fatto della contaminazione che ci fa poi entrare in una condizione degradata è il contatto dopo, a un certo punto, con l'energia materiale. Però la sua domanda era, ma se questa cosa succede... E come dire, la domanda la faccio io allora, per incrementare la confusione, ma tutte le anime spirituali passano al mondo materiale oppure non tutte?
Non necessariamente.
Allora, intanto abbiamo visto che non è una condizione obbligatoria, non è che tutte le anime spirituali attraversano la condizione del mondo materiale come se fosse una necessità. Come se fosse qualcosa che manca e quindi devi passare attraverso questa esperienza perché altrimenti non ti perfezioni o devi crescere, non si sa che quale altro motivo. Quindi abbiamo intanto visto che non è tutte, ma anzi, per chiarire meglio, è un numero rispetto all'infinito numero di anime spirituali che servono Krishna. Coloro che entrano nella condizione della dimenticanza del mondo materiale sono un numero praticamente inesistente, come se io togliessi, io dicessi chiudi gli occhi, tu chiudi gli occhi, io tolgo un puntino da quel tappeto e poi quando dico aprite gli occhi, ecco, quale puntino ho tolto? Voi neanche, quindi non è che c'è un esodo di massa e puff, tutti vengono nel mondo materiale, non è una condizione normale che va attraversata, quindi già questo dovrebbe farci pensare, allora la domanda come mai già non è più la domanda come mai con un sotto un retrogusto di si vede che non era perfetto. No, perché allora sarebbe così per tutti. Se non era perfetto, allora significa che tutti devono attraversare questa condizione. E invece no, quindi il come mai non diventa più una domanda che mette paura, tipo allora anche nel mondo spirituale non è tutto perfetto e quindi se ci torniamo, no? Quindi già una domanda che è più una domanda dettata dalla curiosità che dalla paura che poi succeda chissà che cosa, che allora non è perfetta, ma quindi su quello dobbiamo stare tranquilli. Jai, Shishi Kamitai Ki Jai, Radha Madhava Ki Jai, Jai Kama Baladeva Saparaji.
Quindi già questo fatto che non è una condizione che accade, che è forzata, che per tutti ci devono passare, già ci dovrebbe stare, far stare un po' più tranquilli, no? Già ti toglie un po' questo timore che ci sia un'imperfezione a priori, come giustamente Tove Bava, non è che c'è un'imperfezione a priori. Allora, io questa domanda, la risposta a questa domanda, come uno se l'aspetta, no, come uno se l'aspetta nel senso, io faccio la domanda, tu mi dai una risposta che io capisco, perché altrimenti, no? Non la trovi scritta da nessuna parte, perché la capacità di comprendere la risposta a questa domanda è legata non solo alla capacità di comprensione dell'intelletto, ma è legata anche alla realizzazione. È un po' come se io, è come se tu mi dicessi, spiegami, dammi una dettagliata descrizione del miele, spiegami cos'è il miele. Allora io ti do tutte le caratteristiche organolettiche, si dice? Ti spiego quali sono tutte le componenti del miele, tutte, ma per capire veramente cos'è il miele devi fare l'esperienza diretta, cioè se ti manca l'esperienza diretta, che sarebbe infilare il dito dentro e assaggiarlo, io non ti posso spiegare il miele nella sua completezza, incluso, ma qual è il sapore del miele se mi facessi questa domanda, no? Io come te la spiego con l'intelletto, se tu non ne fai un'esperienza diretta? Allora, per capire la risposta a questa domanda, per quale motivo ci troviamo in questa condizione nel mondo materiale, non basta la capacità dell'intelletto, ma ci vuole anche la realizzazione. Allora, la risposta giusta sarebbe, pratica la coscienza di Krishna, risveglia la tua coscienza di Krishna originale e saprai anche come mai ti sei trovato in questa condizione. In un modo un po' più filosofico, e qui ci vuole un'elasticità mentale consistente, è che non c'è nessun motivo. Allora questa domanda può sembrare una non risposta, invece questa è una risposta precisa che ti fa capire che siccome non c'è nessun motivo per il fatto che noi ci troviamo qua, non c'è neanche nessun motivo per rimanerci. Qua è inteso come condizione di ignoranza della coscienza di Krishna, inteso in questo senso. Siccome non c'è nessun motivo per il fatto che noi ci troviamo qua, non c'è neanche nessun motivo per rimanerci in questa condizione. Perché se ci fosse un motivo, questo motivo potrebbe ancora essere valido. Chi me lo dice che non è ancora valido? Se io sono qui e c'è un motivo, a me chi mi dice che il motivo non sia valido? Invece la risposta giusta è non c'è nessun motivo. E anche questo non è difficile da capire se c'è un po' di elasticità mentale, è quando tu cerchi, quando tu chiedi un perché, quando tu fai la domanda ma perché, significa che tu stai pensando che la causa è qualcosa che è al di fuori di te, non inteso come al di fuori di me come persona di questo mondo materiale, no, come se io sono Antonio, mi chiamo Antonio, la penso così, quindi questa causa è al di fuori di Antonio, non in quel senso, ma di te proprio come anima spirituale. Tu pensi, se io sono qui c'è un motivo, e questo motivo qual è? Un desiderio che non ho saputo, a cui non ho saputo resistere, quindi la colpa del desiderio, è un'imperfezione nella natura dell'anima spirituale che gli fa sentire questa mancanza, e quindi a causa di questa mancanza mi sono visto costretto a cercare di riempire questa mancanza del mondo materiale, quindi la colpa di questa imperfezione. Gira, insomma, se tu dici come mai mi trovo qui, inteso come qual è la causa, stai dicendo che è colpa di Krishna. Perché Krishna è la causa di tutte le cause. Quindi se io mi trovo qui, perché sono qui? Significa che perché Krishna mi ha messo qui? Alla fine stringi, per quanto tu possa cercare di schivare questa risposta, la risposta è quella, che è colpa di Krishna. Siccome non è colpa di Krishna, rimane solo la colpa di qualcun altro. Se non è di Krishna, di chi è? La mia. Quindi se io faccio la domanda perché, significa che non accetto che è diviso soltanto, esclusivamente, unicamente da me. e Krishna mi ha dato la possibilità di farlo. Io lo voglio e Krishna me lo fa fare. Allora se tu dici l'orgoglio, torni indietro dicendo: perché Krishna mi ha fatto così con l'orgoglio e quindi ho potuto sbagliare, quindi è colpa di Krishna mi ha fatto così con l'orgoglio. Quando tu cerchi una risposta al di fuori di te, dici: è l'orgoglio, è il desiderio, è Krishna, perché Krishna che ha fatto tutto lui, quindi se ha fatto così ha fatto qualche cosa che non va. No, non c'è una risposta perché, per il semplice fatto che non c'è nessun'altra causa di questa condizione se non la tua, per te, la mia per me. Vaibhava non lo so, che probabilmente è un abitante del mondo spirituale che è venuto qui per far finta di essere uno di noi, che ognuno la colpa è la propria, quindi non puoi fare la domanda perché sto qui, perché se tu fai la domanda perché, non c'è altro modo di dire che stai cercando una risposta al di fuori di te. Siccome noi siamo abituati qui causa-effetto, no? quando la causa di tutte le nostre cause, la causa dei nostri dolori siamo noi, quando torniamo indietro, qual è la causa di questo, arrivo a me e dietro a me no, è una causa solo mia, non c'è nessun'altra causa. Ora, capire come questo possa essere accaduto, come questo possa accadere, non essere accaduto, questo possa accadere a me, a te, a lui e non a tutti in assoluto, richiede realizzazione, non basta soltanto la comprensione. Allora, se tu pratichi la coscienza di Krishna, questo poi ti diventa chiaro. È come se una persona malata cercasse di capire come mai mi sono ammalato. Questo è molto meno importante che capire come posso fare per guarire. Prabhupada dice: tu guarisci e poi valla a chiedere nel mondo spirituale, cioè prima ritorna e poi fai questa domanda, e altrimenti questa domanda, se non c'è realizzazione, si ferma lì. È come se un bambino delle scuole dell'asilo volesse capire la matematica complessa dell'università, invece subito, senza fare i passaggi intermedi, non ti può rispondere, cioè, nessun insegnante ti può rispondere alla domanda se tu non sei cresciuto, se tu non hai prima acquisito questa conoscenza che ti permette di comprendere la risposta. E questa conoscenza si chiama vigyana, non jnana, che significa conoscenza realizzata, ovvero la conoscenza teorica che diventa acquisita attraverso la pratica e quindi diventa realizzata, non più soltanto teorica. È come lo stesso esempio di impiegare il dito nel miele. Ah, adesso ho capito. Quell'esperienza è necessaria per avere la completa risposta, il quadro chiaro completo della risposta, altrimenti è come se tu volessi... Non è un'offesa, è che però non ci arrivi, cioè noi non ci arriviamo a capire la risposta se prima non ci evolviamo, o perlomeno non risvegliamo, non è una questione di evoluzione, è un risveglio della nostra coscienza spirituale originale. E questo è possibile prendendo il prasadam, per esempio, rispettando questo cibo offerto a Krishna, che viene a contatto con questo cibo che è diventato non differente da Krishna, e quindi come diceva Prabhu, a contatto col fuoco focalizzi, diventi focalizzato, diventi concentrato, quindi a contatto con il cibo spirituale offerto a Krishna ti concentri su Krishna, attraverso il canto del nome di Krishna ti concentri su Krishna, attraverso il servizio devozionale in ogni suo aspetto, nel servizio devozionale a Krishna nel suo aspetto ti concentri su Krishna, mediti su Krishna, questa concentrazione su Krishna risveglia la tua coscienza originale, allora saprai come questo possa accadere. Però ricordati che l'anima spirituale, essendo di natura spirituale, ha una caratteristica che si chiama acintya, inconcepibilità. L'inconcepibilità, cioè qualcosa che non si può concepire, non è una conseguenza dell'ignoranza a livello della natura spirituale, non è che c'è, cioè, qui è inconcepibile perché non capisco, però poi divento edotto e quindi poi capisco, no? No, è una caratteristica proprio della natura spirituale, come Krishna. Krishna, c'è un esempio, tanto per avere un'idea, c'è una specie di come si può dire, una specie di sillogismo, un eufemismo, dove Krishna dice che neanche lui comprende se stesso completamente. Una volta mi ha fatto una domanda trabocchetto, ci ho preoccupato. Una domanda trabocchetto, mi ha detto: ma Krishna è onnipotente, vero? Sì. Può fare qualunque cosa, vero? Sì. Quindi, volendo, potrebbe anche fare una montagna così pesante
che neanche lui è in grado di sollevare. Allora, se dici no, non può fare una montagna così pesante che non può sollevarla, allora dice, allora non è onnipotente. Allora se dici no, lui fa la montagna, no, no, lui fa, qualunque cosa faccia, non può essere mai così pesante che lui non possa sollevarla, allora non può fare una cosa che lui non è in grado di fare. E Prabhupada ha risposto semplicemente sì, Krishna può fare una montagna così pesante che neanche lui è in grado di sollevare, e poi la solleva. Prima la fa così pesante che non può sollevarla, e poi la solleva. Quindi tutte e due, questa che può sembrare una, sì, quello che può sembrare una cosa che, cioè due aspetti incompatibili, inconciliabili, trovano invece la loro unione, la loro coesistenza in Krishna. Questo è accidente, è inconcepibile. Tutto quello che per noi è inconcepibile è una caratteristica intrinseca della natura spirituale. Quindi l'anima spirituale, che per natura è inconcepibile, può fare cose completamente che non hanno senso, ovvero senza perché. La può fare. Anche adesso, io adesso sto qui, posso farmi andare via senza motivo. Chi me lo impedisce? Noi ce l'abbiamo ancora questa capacità, noi sappiamo di poter fare cose che sono completamente, non necessariamente con un senso come intendiamo noi nella logica materiale. Per ora accontentati di capire che l'anima spirituale ha manifestato questo aspetto di inconcepibilità entrando nella dimenticanza dell'oblio del ricordo di Krishna. Nel momento in cui questa coscienza si sviluppa, si risveglia sempre di più, avrai anche la tua particolare risposta a questa domanda, perché per ognuno è completamente personale, non è una cosa uguale, non è che tutti nello stesso modo, mannaggia c'è cascato anche quello, mannaggia guarda c'è cascato anche quello, non è così, è che ognuno di noi ha la sua specifica particolare istanza per cui ora si trova in questa condizione. E ognuno di noi ha la sua relazione unica, specifica, che lo identifica in maniera univoca con Krishna. Non ce ne sono due perfettamente identiche. Ognuno ha la sua relazione specifica. Ognuno di noi è un servitore di Krishna specifico con un particolare aspetto, una particolare caratteristica. Non è tutto uniformato, non è che nel mondo spirituale è tutto appiattito. Ognuno. E anche questa è una cosa che riguarda la nostra particolare identità, quindi personalità. Non è così difficile da capire se uno ha una mentalità, una mente elastica, abituata a estendersi e non rimanere cristallizzata. Allo stesso tempo la logica materiale proiettata dentro la natura dell'assoluto è un fallimento totale, proprio, non. Più di tanto non può, non può, non esprime la sua funzionalità all'interno della natura dell'assoluto. Però non è difficile, veramente. Poi guarda, chi canta di Krishna, prende prasadam e ascolta riguardo di Krishna, è concentrato su Krishna, diventa sempre più semplice capire questi aspetti, sempre più facile diventa. C'è un po' di pazienza. Anche per fare un figlio, c'erano 9 mesi, insomma, no? Lei dice, sai, mi sposo oggi, dov'è il figlio? Dov'è il figlio? Almeno 9 mesi di tempo bisogna dargliene. Se continui a ascoltare riguardo di Krishna, prendere il passato, cantare di Krishna, allora io, ma possono farlo? Io parlo, ma possono mangiare? Mica ascolta. Ah, devo cantare Sarira. Sarira, vidya già. Io tendrei a taekala. Giro per le visaglie sagare, tarma di givaiati, loba mai su durmati, tacca gita katina samsare, Krishna bora doia moi, coribare giva joy, saprasada mana di lobai, sernamrita pao, prada Krishna guna gao, premedako sri chaitanya nitai, Janitai, Janimai, Mahaprasadam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Dov'è tu la Krishna? Dov'è tu la? Ah, dai, sì.